Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Israele. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Vi dico 2 cose. Una per la festa della Sacra Famiglia, l'altra perché è l'ultimo giorno dell'anno. Allora, la festa della Sacra Famiglia, perché la chiamiamo Sacra Famiglia? Vi siete mai chiesti? La mia famiglia nessuno l'ha mai chiamata Sacra Famiglia. Non so la vostra, ma probabilmente neanche la vostra famiglia, nessuno l'ha mai chiamata sacra. Ma non ci meravigliamo, perché nemmeno la famiglia di Adamo, nessuno l'ha mai chiamata sacra famiglia. Quando Dio ha pensato di formare la famiglia, cosa ha fatto? Ha visto Adamo, poveretto, solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Ed ecco la famiglia, Adamo ed Eva. Un aiuto. A cosa pensava Dio? Che Eva doveva aiutarlo a lavare i calzetti? A stirare le camicie? A preparare il pranzo per lui? Sì, certamente. Eva anche questo doveva fare. Fare le lavatrici, eccetera, tutto quello che occorreva per una famiglia. Ma nelle intenzioni di Dio probabilmente c'era qualcos'altro, o qualcosa di più. Perché abbiamo scoperto poi che Eva ha aiutato Adamo a dimenticare la parola di Dio. Lo ha aiutato a disubbidire a Dio. Per questo non la chiamiamo quella sacra famiglia. L'aiuto che Dio voleva dare ad Adamo era proprio invece un aiuto a ricordare la parola del Padre, un aiuto a cercare e ad ascoltare tutti i giorni la volontà di Dio, a cercarla, e un aiuto a realizzare la volontà di Dio. La volontà di Dio qual è? È di amare gli uomini, di donare agli uomini il suo amore, cioè Gesù. Ed ecco che noi chiamiamo Maria e Giuseppe sacra famiglia, perché hanno realizzato il disegno di Dio per le famiglie. Maria ha aiutato Giuseppe, Giuseppe ha aiutato Maria ad ascoltare la volontà di Dio, ad ascoltare la sua parola, a realizzare la sua parola, a realizzare la volontà d'amore del Padre. Maria e Giuseppe quindi si sono aiutati ad accogliere Gesù, a farlo crescere, a farlo conoscere. Maria e Giuseppe si sono aiutati l'un l'altro ad amare Gesù e vivevano guardando a Lui, vivevano cercando di creare per Lui un ambiente adatto perché anche Lui potesse imparare a conoscere, ad ascoltare e a realizzare la volontà del Padre. Così che Gesù, crescendo, non si è mai vergognato del freddo e della paglia in cui è nato. Non si è mai vergognato della povertà, perché ha visto che il clima in cui è stato accolto, in cui è cresciuto, che clima era? Un clima di fede, di amore al Padre, di attenzione alla volontà di Dio. L'abbiamo sentito anche nel Vangelo di oggi, e non a caso anche le prime due letture della liturgia che abbiamo sentito parlano di Abramo, tutte e due, di Abramo che vive nella fede. Da come si vede che vivono, che vive nella fede? Dalla sua ubbidienza alla parola di Dio. E Gesù è cresciuto appunto in questo clima di fede che Maria e Giuseppe hanno saputo creare attorno a lui. Per questo la chiamiamo Sacra Famiglia. E le nostre famiglie, che siano di 10 persone o di 5 o di 3 o di uno solo, abbiamo questo modello, questo campione, questo traguardo di vivere anche noi nello stesso stile della Sacra Famiglia. Marito e moglie non devono aiutarsi a diventare ricchi. Questo è il traguardo del mondo. Marito e moglie cristiani devono aiutarsi a vivere nella fede. E allora non si vergogneranno mai della povertà. Ci sono anche bambini. Allora, vi dico, Maria e Giuseppe hanno pensato qualche volta a fare un regalo o per Santa Lucia o per non so chi, al loro bambino, il regalo di uno smartphone o di una camionetta che gira? Non potevano. Gli hanno regalato la loro povertà. E Gesù ha capito e non si è mai vergognato né della povertà né di loro, ma invece li ha sempre benedetti e dichiarati beati. Beati voi poveri. Lui pensava a Maria e a Giuseppe quando diceva queste parole. Perché avete saputo vivere nella fede di Abramo, avete saputo fidarvi di Dio. E allora la vita anche dei bambini diventa una vita sana, matura, santa, libera dai condizionamenti che il mondo crea continuamente. Che la vostra famiglia possa diventare, se non una sacra famiglia, almeno una famiglia santa, dove la santità è continuamente la meta. Adesso basta, veniamo al secondo punto, che è l'ultimo giorno dell'anno. Cosa fanno i bambini l'ultimo giorno dell'anno? Forse voi no. Io spero, ma comunque. Fanno scoppiare i petardi. Li conoscete? Li avete sentiti ancora? Allora, il rumore che fanno i petardi e l'odore che fanno i petardi, cosa sono? Rumore e odore di guerra. Ma domani noi celebriamo la giornata della pace. Allora come facciamo a celebrare la giornata della pace con odori e rumori di guerra? Non si può. Che proprio i cristiani facciano questo? È una vergogna. È il colmo dei colmi, che non deve esistere. Scusatemi se vi dico ste robe, ma forse non servono a voi. Magari in futuro le direte a qualcheduno altro. Sia lodato Gesù Cristo.